Cari ragazzi, eccoci tornati al nostro Dante Alighieri. Con Dante Alighieri portiamo a termine la nostra breve analisi dedicata all'Inferno, la prima cantica della Commedia, e lo facciamo con uno dei canti più interessanti, anche più faticosi, anche più critici per quello che riguarda sia la scrittura e naturalmente anche la comprensione, ovvero il canto numero 26 dell'Inferno. Siamo all'interno dell'ottava bolgia dedicata alle persone che hanno fatto un cattivo uso dell'intelligenza per frodare il prossimo. Sono coloro i quali hanno frodato quelle persone che attorno a loro si fidavano della loro capacità, del loro ingegno e quindi hanno tradito di fatto la loro fiducia. Il momento nel quale ci troviamo è un momento abbastanza particolare, insomma, perché questo il peccato dell'eccesso di intelligenza, se vogliamo, nel 26esimo canto si parla di questo tipo di peccato. I peccatori che hanno scelto, in questo caso siamo passati appunto ai peccatori che hanno scelto di peccare in modo deliberato, utilizzando il libero arbitrio concesso da Dio per peccare, ecco, la scelta di peccare è assolutamente chiara, netta, profilata per parte di quelle anime che hanno voluto così lasciare il cammino tracciato dalla ragione verso Dio e andare a cercare altre strade quando erano in terra. Siamo in una situazione abbastanza particolare perché nell'ottava bolgia, quando Dante e Virgilio vi entrano, si vedono tantissime fiamme, veramente come se fossero delle lucciole all'interno di un villaggio. E ciascuna di queste fiammelle, di queste fiamme, contiene al suo interno un peccatore e sostanzialmente sono tutte quante avvolte dalla nebbia. Così come sono stati in vita stimolati dalla necessità, dall'urgenza di conoscere più a fondo, andando anche oltre le regole divine, bypassandole, chiaramente evitandole o superandole con il loro intelletto, questo tipo di peccato e di peccatori lo troviamo ben delineato da Dante e Virgilio, perché Dante e Virgilio proseguono il loro percorso dopo aver fatto all'inizio del 26esimo canto una sorta di invettiva, invettiva è una sorta di discorso molto duro, di sgridata molto pesante, nei confronti, tanto per cambiare, di Firenze che è sempre etichettata da Dante come un luogo di peccato e di malaffare, che non riesce a sottrarsi al piacere di peccare. Ecco, i consiglieri fraudolenti, i consiglieri che ti hanno consigliato male, sapendo di consigliarti male, coloro i quali abitano l'ottava bolgia del nostro inferno dantesco, hanno questa tipologia. Praticamente sono all'interno di questi fuochi, e difatti lo spiega Virgilio a Dante, che è incuriosito dalla forma molto particolare di contrappasso che stanno subendo. Voi non ce l'avete sul libro, il verso 46. Il duca, che mi vide tanto atteso, disse: dentro dai fuochi sono gli spirti, catun si fascia di quelli è inceso. Praticamente all'interno di questi lampi, di queste fiamme, vi sono le anime, vi sono gli spiriti. Ogni spirito è praticamente fasciato da una fiamma per la quale viene bruciato. E chiaramente Dante non riesce molto bene a capire per quale motivo queste persone vengano bruciate avvolte dalle fiamme, in queste fiammelle che entrando si vedono come se fossero in distanza. E come mai? Lo chiede Dante a Virgilio e Virgilio gli risponde: là dentro si martira Ulisse e Diomede. E così insieme alla vendetta vanno come all'ira. Ecco, Ulisse e Diomede sono due personaggi che bruciano all'interno di una stessa ampia grande fiamma. Hanno due corni distinti, l'uno per Diomede, un po' più piccolo, e l'altro un po' più grande, è quello che ospita Ulisse, ma fanno parte della stessa fiamma. E perché Ulisse e Diomede vanno insieme? Perché Ulisse e Diomede hanno combattuto insieme nella guerra di Troia. E adesso che giustamente entrambi sono morti e sono nell'aldilà, vengono puniti insieme, così come insieme erano pronti a imbracciare le armi contro i loro nemici. Chiaramente Dante è molto incuriosito dalla forma della punizione, oltre che dalla modalità con cui queste anime si propongono a lui. Allora chiede a Virgilio, io sono al verso 64, ma poi andremo a leggere con molta calma l'oggetto presente anche dei versi presenti all'interno della vostra antologia. Il nostro Dante chiede a Virgilio, ma se posso, dentro da quelle faville, parlargli, sì, o maestro. Assai ten priego e ripriego che il prego vaglia mille, che non mi facci dell'attender niego, finché la fiamma cornuta qua venia. Vedi che del disio ver lei mi piego. Ecco, se quelle fiamme, se quelle faville, se quei lampi possono parlare, dice Dante, io ti prego veramente dal profondo di me stesso, Virgilio, di farle venire qui di fianco a me, perché vedi quanto sono assediato dal desiderio di capire in che modo la pensino e che cosa possano dirmi. Chiaramente Virgilio gli risponde che la sua preghiera è assolutamente lodevole. Però non dovrà essere Dante a parlare direttamente alle due anime di Diomede e di Ulisse. Tra l'altro solo Ulisse sarà l'oggetto del discorso. Parlerà Virgilio perché, secondo una credenza medievale, i greci erano molto altezzosi, molto superbi, non concedevano la loro parola a tutti quelli che gliela chiedevano. E quindi Virgilio chiede a Dante, non parlare tu per primo, lascia parlare me, io porrò le domande che tu vuoi porre a queste anime e a me probabilmente risponderanno. E difatti Virgilio sollecita le due anime, una di Ulisse e l'altra di Diomede, dentro a questo stesso fuoco, sì, io meritai di voi mentre che io vissi, sì, io meritai di voi assai o poco, quando nel mondo gli alti versi scrissi, non vi muovete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Praticamente Virgilio, facendosi tramite di Dante, subito prima che parta il passo incluso nelle vostre antologie, io ho letto questi versi tra il numero 79 e il numero 84 del canto 26esimo, chiede alle anime di Diomede e di Ulisse se qualche cosa ho avuto, diciamo così, di merito nella vita quando ho scritto le mie poesie. Beh, io vi prego, venite qua e spiegatemi un po' in quale modo ciascuno di voi si trova lì e per quale motivo si trova dentro questa fiammella, in buona sostanza. E lo maggior corno, e qui invece iniziamo proprio a leggere dal verso 85 che voi dovreste avere sulla vostra antologia, lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi, mormorando pur come quella cui vento affatica. Quindi dei due corni, delle due, diciamo così, dei due bracci che si dipartivano dalla stessa fiamma, quella più grande, la fiamma più grande delle due, iniziò a scuotersi, mormorando, come se fosse stata sballottata da un colpo di vento. Indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gettò voce di fuori e disse, e qui siamo tra i versi 85 e 90, diciamo così, la fiamma più grande si avvicina come se fosse scossa dal vento e inizia a parlare Ulisse. Ulisse, lo sappiamo, è uno dei maggiori eroi della guerra di Troia, forse il più meritevole di onore, perché fu quello che usò la testa, l'astuzia, per prendere la città che si ergeva all'epoca sullo stretto dei Dardanelli. E cosa fece? Indusse i suoi compagni di combattimento a togliere le ancore, quindi a far partire le navi dei greci, illudendo i troiani che l'assedio fosse finito. L'unica cosa che lasciarono dietro di sé i greci, che fecero sparire tutto l'accampamento e tutte le loro navi, fu un enorme cavallo. I troiani scendono, escono dalla città assediata e non si capacitano, è una cosa stranissima che i greci se ne siano andati così senza fare rumore e abbiano lasciato questo cavallo. Chiaramente tutti quanti sono contenti, fanno festa, urlano, si abbracciano e gioiscono per la fine dell'assedio. Cassandra, l'unica all'interno di Troia che ha purtroppo un bruttissimo dono, quello di essere una profeta, cioè di vedere prima degli altri quello che succederà in futuro, cerca di convincere i troiani, che sono ormai assolutamente convinti di avere finito la guerra, che non devono fidarsi, che non devono portare quel cavallo che potrebbe nascondere al suo interno delle insidie dentro la città. Siccome però una menagrama è una persona che gufa, diremmo noi oggi, nessuno le dà retta. Ed è un male perché all'interno della pancia del cavallo ci sono i migliori guerrieri greci che saltano fuori dalla pancia non appena sentono finire la festa di festeggiamento per la fine dell'assedio e iniziano a trucidare i troiani e poi daranno fuoco a tutta quanta la città, dalla quale un solo grande guerriero riuscirà a uscire vivo, integro, ovvero Enea, portando sopra le sue spalle il padre Anchise. E di questo ce ne parla appunto l'Eneide di Virgilio. Ma qui Dante vuole parlare con la fiamma maggiore. La fiamma maggiore si muove, raggiunge Virgilio e Dante, e inizia a parlare di se stessa. E questo è un Ulisse che noi non troveremo mai descritto all'interno delle opere di Omero, né nell'Iliade né nell'Odissea, perché qui Dante, diciamo così, fa una sorta di postfazione, va avanti rispetto a quello che noi sapevamo di Ulisse, signore della piccola isola di Itaca vicino a Cefalonia, quindi nel Mar Ionio, quasi di fronte alle coste italiane. Noi sappiamo che Ulisse si era ritirato dopo circa 20 anni di gravi problemi proprio all'interno della sua nella sua isola, che era stata assediata, presa dai proci, dai suoi principi che volevano prendere il suo posto, che volevano costringere la moglie Penelope a sposare uno di loro per renderlo a tutti gli effetti signore, li uccide tutti, anche qui con l'astuzia, con l'inganno, e riprende il possesso, il controllo della sua isola, ovvero Itaca. E qui ci dice alcune cose che noi in parte conosciamo, ma la parte più importante, quella che a Dante sta più a cuore, è assolutamente ignota. E riprendo la lettura del verso 90. Quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più di un anno là presso a Gaeta, prima che sì Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pieta del vecchio padre, né il debito amore, lo qual doea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore, chi ebbi a divenir del mondo esperto, e degli vizi umani e del valore. Ecco, nel momento in cui Ulisse, qui è proprio una sorta di flashback, si torna un po' indietro. Ulisse ricorda a Dante che era riuscito a scappare dalla zona del Circeo, vicino a Sabaudia, quindi al confine tra Lazio del sud e Campania del nord, che riuscì a tenerlo vicino a Gaeta per circa un anno con la sua malia, e diciamo pure che la magia di Circe non è che dispiacque più di tanto allo stesso Ulisse. Lo fecero tornare presso Itaca. Lui a Itaca riuscì a sconfiggere, uccidendoli, tutti quanti i suoi concorrenti, tutti quanti i signorotti che volevano portargli via il trono di signore di Itaca, ma c'è un problema. Né la dolcezza verso il figlio, Telemaco, né la volontà di stare con lui, visto che per 20 anni, 10 anni a Troia e 10 anni in giro per il Mediterraneo, non l'aveva più visto. Né la pietà, la compassione rispetto al vecchio padre che si chiamava Laerte, né il doveroso amore che doveva rendere felice Penelope, riuscirono ad averla meglio sull'ardore, sulla volontà estrema, fortissima, che Ulisse provava dentro di sé per diventare esperto, conoscitore del mondo. Di che cosa voleva diventare esperto nel mondo? Beh, Ulisse voleva capire quali fossero i vizi dell'umanità e quali fossero invece i punti di estremo valore degli esseri umani. E qui riprendo dal verso 100. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola, dalla qual non fui diserto. Ecco, questi tre versi ci fanno capire che lui mise se stesso, è quasi come se una volontà superiore alla sua l'avesse caricato su di una nave insieme a un piccolo gruppo di persone, una compagnia picciola, la definisce Dante, dalla quale non fu abbandonato. Quindi sono i suoi, diciamo così, i suoi amici più stretti, le persone che si fidano di lui fino alla morte, che lo seguirebbero ovunque sapendo che Ulisse ha bisogno della loro mano. E iniziano un viaggio chiaramente dove? Prendono il mare e vanno verso ovest, quindi dalla zona di Itaca che è praticamente appiccicata alla Grecia, vanno verso l'Italia, passano l'Italia e si dirigono verso le colonne d'Ercole, ovvero lo stretto di Gibilterra, tra la fine delle coste spagnole e la fine delle coste marocchine, per entrare, come noi oggi sappiamo, come oggi definiremo quell'oceano, nell'Oceano Atlantico. Qui ci descrive poi il viaggio, il nostro Ulisse, dal verso 103. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Morocco e l'isola di Sardi, e l'altra che quel mare intorno bagna. Ecco, il suo viaggio, avendo capito che si sta muovendo verso ovest, è abbastanza chiaro. Riuscì a vedere sia il litorale spagnolo, addirittura arrivando a vedere il litorale marocchino, passando attraverso l'isola dei Sardi, cioè la Sardegna, e chiaramente percorse il Mar Mediterraneo. Il viaggio non si profila perfetto perché io, e riprendo dal verso 106, io e compagni eravamo vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta, dove Ercole segnò i suoi riguardi, acciò che l'uomo più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibiglia, dall'altra già m'aveva lasciata Setta. Quindi lui e i suoi compagni non erano più dei giovanotti, delle persone giovani, erano vecchi e tardi, quindi avevano problemi di movimento, erano ormai avanti con l'età, non erano più dei giovani forti guerrieri o marinai, erano vecchi e tardi, nel momento in cui arrivarono allo stretto di Gibilterra, cioè il luogo dove secondo anche la geografia tolemaica antica, la cartina del Mediterraneo disegnata da Tolomeo, Ercole aveva segnato i limiti ultimi oltre i quali l'uomo non poteva andare. Quello era il confine, diciamo così, del mondo conosciuto. Oltre l'uomo non poteva andare a pena di tirarsi addosso la volontà di vendetta degli dèi per aver così disatteso a una loro regola. Da una parte, alla man destra, quindi verso destra, il gruppo sulla nave di Ulisse aveva lasciato Sibiglia, e invece a sinistra, quindi verso il Marocco, avevano lasciato dietro di sé la città di Ceuta, a seconda della definizione. A questo punto, arriviamo alla decisione forte, alla decisione definitiva, quella che poi porterà alla distruzione completa di tutto quanto l'equipaggio e della stessa vita di Ulisse. Ulisse deve convincere i suoi amici, i suoi fedelissimi, che devono compiere quest'ultimo passaggio, quindi oltrepassare le colonne d'Ercole, e lo fa con questo famosissimo, a dir poco, discorso che rivolge loro. E riprendo la lettura dal verso 112. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negare l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. È un discorso molto breve, occupa pochi versi, dal verso 112 al verso 120, ma è un discorso fortissimo. Cosa dice? Non li chiama amici, li chiama frati, ancora di più, li chiama fratelli. Voi che attraverso 100.000 pericoli siete giunti all'estremo confine dell'Occidente, quindi allo stretto di Gibilterra. Vi ricordate che a noi veramente manca pochissimo tempo perché usciamo da questa vita, siamo troppo anziani. Visto che siamo così avanti con l'età, non negate a voi stessi l'esperienza di quello che c'è oltre queste colonne, di retro al sol, cioè nel luogo in cui gli uomini non dovrebbero accedere, il luogo dove il mondo non ospita persone, del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, considerate da dove siete nati. Voi non siete animali, voi non siete un gatto, un cane che vivono secondo istinto. Non siete stati creati per vivere come dei bruti, come persone senza capacità di intendere, senza capacità di conoscere, senza la capacità di apprezzare quello che conoscete, ma siete stati creati per seguire ciò che in voi è di valoroso, di valido, la virtù, e ciò che in voi vi spinge a conoscere sempre qualcosa che il giorno prima non conoscevate. Ecco, la forza, l'innesco di questo peccato è la conoscenza. E qui Dante va in crisi, perché lui ama troppo la conoscenza, ama troppo l'intelligenza, per poter accettare così passivamente che il massimo paladino dell'intelligenza applicata, il massimo paladino della volontà di conoscenza, come Ulisse, il massimo ricercatore, debba finire all'inferno. Ma ci spiegherà a breve per quale motivo non può avere un altro destino Ulisse. Non potrà che andare all'inferno. Riprendo la lettura e terminiamo il canto, dal verso 121. I miei compagni, feci io, si aguti, con questa orazione picciola, al cammino, che appena poscia li avrei ritenuti. E volta a nostra poppa nel mattino, de re mi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Quindi, dopo aver fatto questo tipo di discorso, i suoi compagni si accesero a tal punto della necessità di andare oltre le regole, oltre la fine del mondo riconosciuta alla loro epoca, ovvero le colonne d'Ercole piazzate tra la zona della Spagna e del Marocco, che dopo questo breve discorso, lui a malapena sarebbe riuscito a trattenerli dall'andare oltre. Quindi, vanno tutti oltre le regole. E cosa fanno? Volgono la loro poppa, cioè volgono la nave verso il Levante, laddove è la zona praticamente la zona dell'Occidente. La poppa è la parte diciamo retrostante della nave, vuol dire che si dirigono a tutta birra verso le colonne d'Ercole, volendole passare. Usarono come ali a questo folle volo, un folle volo perché andava oltre il limite fissato dagli dèi, i loro remi, sempre buttandosi verso la zona di sud-ovest, cioè andando nel pieno, diremmo oggi, Oceano Atlantico. Tutte le stelle, riprendo dal verso 127, già dell'altro polo, vede a notte, e il nostro tanto basso che non sorgeva fuori dal marinsuolo. 5 volte era acceso e tante casso, lo lume era di sotto dalla luna, poiché entrati eravamo nell'alto passo, quando n'apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta, tanto quanto veduta non aveva alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percorse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù, come altrui piacque, infin che il mar fu sovra noi richiuso. La velocità con cui si muovono Ulisse e i suoi compagni è veramente molto forte. Quando decidono di oltrepassare le colonne d'Ercole, già si vedeva la notte, e la notte praticamente ci faceva vedere tutte quante le stelle del polo antartico. E questo voleva dire che erano quelle stelle del polo artico con cui i naviganti tenevano la rotta, erano talmente basse rispetto alla linea dell'orizzonte, praticamente collocate sopra la superficie del mare, ormai sono fuori dal Mediterraneo. Erano passati poi 5 mesi di navigazione, 5 volte acceso e tanto casso, il lume era di sotto dalla luna, praticamente l'emisfero visibile della luna, quindi diciamo così, la luna, la fetta di luna che si poteva vedere si era accesa e spenta tante volte, da aver fatto passare 5 mesi da quando eravamo entrati in quello che noi oggi conosciamo come l'Oceano Atlantico, quando di fronte a noi, verso 133, apparve una montagna, probabilmente la montagna del paradiso terrestre, che era scura e indistinta proprio perché era distante, e a Ulisse parve così tanto alta quanto mai nessun'altra ne aveva vista all'interno della vita. Però in quel momento, che doveva rappresentare la scoperta, quindi l'allegria, noi ci allegrammo, noi provammo una soddisfazione tremenda, grandissima. Avevamo sconfitto le regole, avevamo spinto al di là la nostra conoscenza, ma proprio in quel momento tutto ciò che noi provammo sotto forma di allegria si volse in pianto. Perché da questa nuova terra, da questa zona dove ci trovavamo, nacque un turbine marino, una sorta di vortice marino, e colpì della nostra barca la prima parte. Ci fece girare attorno con tutto quanto il vortice 3 volte, e all'ultima volta fece inabissare con la poppa in su e la prora in giù la nostra nave, come altrui piacque. come altrui piacque molto molto significativo, come forse piacque a Dio. E questo successe e continuò fino a che il mar sopra di noi non si richiuse. Qualcuno ha deciso che l'eccesso di conoscenza si chiami tracotanza, quel qualcuno altri non è che Dio. Dio simboleggia una cosa, per una buona fetta del racconto Dante e Ulisse potrebbero essere la stessa persona, entrambi intraprendono un viaggio per conoscere l'uno che cosa ci sia al di là del mondo noto, Ulisse. Dante invece lo intraprende per capire che cosa ci sia al di là dei nostri sensi, che cosa ci aspetti dal punto di vista morale. Però Dante è scortato dalla grazia, quindi a qualcuno piace che Dante compia questo percorso. Ulisse non è scortato dalla grazia e come a Dio piacque, questo tipo di tracotanza, di eccesso di confidenza nei propri mezzi, viene punito e Ulisse, insieme ai suoi compagni di navigazione, vengono inghiottiti da un vortice, da un turbine marino. I suoi compagni non sarebbero morti se non si fossero fidati di lui. È stato un consigliere fraudolento, li ha consigliati per il peggio e di fronte a questo non può che aprirsi, ahimè, la porta dell'inferno. Tra l'altro una porta collocata anche abbastanza vicino a Lucifero.